Benvenuti ovunque voi siete, a qualunque lo ci sta ascoltando. Questa è la 37esima puntata della terza stagione di The Bootleg, il podcast di Reno d'accento sicuro branzolo, ma soprattutto d'attico sul football americano. Io sono Emanuele Tresi, sortino da Boulder County, Colorado.
Io sono, non so neanche come definirmi, ma potrei dire, no, scioccato no, perché lo shock dura il tempo che dura, però colpito. Alberto Cantù, smantellato in provincia di Monza e Brianza. Insomma, il motivo lo sapete tutti, non è stata una settimana facile, è stata una settimana particolare per l'NFL, dopo quello che è successo a Hamlin, la safety dei Bills. Quindi direi di partire, di lasciarti partire, approfondendo l'argomento come hai fatto nell'articolo di Addle, per così giustamente affrontiamo l'argomento, esatto. E poi torniamo a parlare più di campo.
Come tutti sapete, settimana scorsa ho detto questa settimana ci vogliamo godere Bill Bengals Monday Night. Io veramente ho staccato tutto, ho messo mia moglie là che faceva le chart, che era tornata al lavoro, fatti le due cose, che mi riguardava la partita. Solitamente me la riguardo dopo, eccetera eccetera. Partita bella, iniziata molto bene. Quello che è successo è che Hamlin, cercando di bloccare Higgins, ha fatto a petto aperto, che è una cosa che non si dovrebbe fare. Comunque ha preso la spalla, parte del casco, tutti quindi la zona casco-spalla, alla zona del petto, nella zona del cuore. Quello che si è visto è che lui si è rialzato e poi è caduto. Io ho scritto a peso morto, ho detto che non si dice a peso morto, però è caduto come è svenuto. Sono arrivati i paramedici, sono arrivati i medici immediatamente e ci sono state due o tre pubblicità, già si capiva che la situazione non è bella. Io ho fatto vedere a quel punto, ho sentito che avevano fatto il CPR, ho fatto vedere il video dell'impatto a mia moglie, che è medico d'emergenza, e mi ha detto, vedi che sviene? Ha avuto il problema cardiaco, per questo stanno facendo il CPR, che sarebbe la rianimazione, la compressione
passaggio cardiaco, esattamente, diciamo.
Comunque l'hanno rianimato, compressione polmonare, rianimazione, mi ricordo come si dice, non mi ricordo più come comunque massaggio cardiaco. E le cose che si fanno in questo caso sono: primo, lo intubano, quindi tutti i giocatori hanno visto che lo intubavano. Quindi sta facendo il CPR e hanno visto che dove vedere non c'era il polso, questo è sicuro. Quando hanno detto che hanno potuto rianimare due volte, significa che non c'era battito cardiaco. Quindi la cosa che hanno fatto in campo è stato prima avere il defibrillatore. Il defibrillatore ti dice se puoi scioccarlo o meno, ma ci deve essere il polso. Siccome non c'era il polso, hanno iniziato il CPR. Quando in questo caso l'hanno intubato, quindi ti infilano il tubo in gola. E così ti arriva l'ossigeno e fanno il massaggio cardiaco, ti rompono le costole. Questo è quello che mia moglie mi dice sempre. Tu dici, beh, fai il CPR, sì, la realtà è che ti rompono le costole nel cercare di farti il massaggio cardiaco, e quindi non fa bene. E poi l'hanno scioccato e questa cosa dura circa 30 minuti, cioè non è che è stata una cosa è stata una cosa così, un pochettino l'Erickson, per dirti che Erickson, quanto è durato? Più o meno di un quarto d'ora tutto il...
Non lo ricordo precisamente, no, più che altro credo che la differenza fosse che la cosa di Erickson si era capito abbastanza presto poi che era fuori pericolo, esatto. Nel senso non ricordo poi esatto le tempistiche in campo, avevano fatto in tempo comunque i giocatori della Danimarca a fare quel cerchio attorno a lui, che era stata una cosa che poi è diventata veramente memorabile, però sì, in questo caso è andata veramente per le lunghe.
Sì, esatto, e più tempo passa peggio è, e c'era la preoccupazione che morisse. Questo secondo me è il motivo principale per cui hanno sospeso la partita. E si parlava di farli tornare in campo. Secondo me ci sono stati anche i giocatori Bengals. Quando vedi uno della tua età, cioè io ho 34 anni, immagino uno di 10 anni di meno, che potrebbe essere mio fratello che mi muore. Così con intubato che ti fanno proprio ti fanno il massaggio cardiaco. Non è proprio la cosa che vorresti vedere. Un conto è si rompe una gamba. Si prende una brutta botta di concussion, però quantomeno si rialza. Non, per quanto sia brutto da dire, non è come quello di Tua che era proprio che si è rimasto paralizzato in quella, non mi ricordo come si chiama la posizione in questo momento. Comunque, non è si è fratturato una gamba o altro, che va bene, è vivo, si è rotto la gamba, torna, si è rotto l'ACL, si è rotto il va nell'ambulanza e ciao, è vivo, si è rotto l'ACL, chirurgia è a posto. Qua è stata una cosa proprio, oh, questo di qua mi sta morendo davanti. Quindi questo è il motivo per cui l'hanno sospesa. Una cosa che abbiamo saputo dopo è che a quanto pare hanno tenuto, e non so se da qui arriva la confusione, che volevano farli giocare di nuovo, almeno mi ho detto allo stadio che volevano farli tornare, anche perché non volevano che la gente uscisse dallo stadio e andasse a bloccare le strade, in maniera tale che l'ambulanza potesse andare via. Questa è una cosa che ancora non ho capito. Ci sono chi dice che l'avevano detto per questo. La verità è che poi i giocatori dei Bengals sono andati, i capitani sono andati nel spogliatoio a chiedere notizie e si saranno messi d'accordo. Raga, non vogliamo giocare, la NFL può dire quello che vuole, noi non giochiamo stasera. Ora, possiamo discutere su se questa partita verrà recuperata, meno. L'unica, la verità è che c'è un 24enne che era preparato per una delle partite più importanti della sua vita in ospedale, che per quanto sembra si sta riprendendo, però le condizioni sono critiche. Cioè, non si rompono le costole, ti rompi le costole.
Sì, no, le ultime notizie sono che è grave, cioè non stanno facendo ottimismo nei comunicati, però stanno dicendo che sono dei segnali incoraggianti, tra la notte di martedì e la giornata di mercoledì. Quindi questo è tutto quello che possiamo aspettarci. Io non ho commentato granché la cosa, nonostante l'abbia vissuta in diretta.
Eri sveglio?
Non lo sapevo. Ero sveglio, ma non l'avevo capita, la stavo guardicchiando mentre facevo altro. Poi un po' apri Twitter e vedi, un po' capisci che sono fermi, ero senza audio. Poi quando ho visto il video di Josh Allen e delle espressioni di Josh Allen, diciamo che è una cosa che mi ha toccato molto nel profondo per vari motivi. Da lì preferito proprio non seguirla e mettermi a dormire e vedere un po' com'è andata successivamente. E comunque sono d'accordo con te, c'è la tua chiosa di prima, che è una persona di 24 anni che rischia di morire. Al di là di tutto, se la rigiocano, l'atteggiamento dell'NFL, credo che quella è una cosa con cui possiamo empatizzare tutti. Ed è stata veramente forte, quindi niente, speriamo davvero che il ragazzo si riprenda. Tra l'altro, io lo dico, magari qualcuno ne ha voglia, è stata aperta una pagina su GoFundMe che sta ottenendo un successo strepitoso, ed è un po' il bello che esce da queste situazioni tragiche è proprio il fatto che si fa tutti quadrato, la NFL sta facendo quadrato, state donazioni dal fan più sconosciuto di Bills e Bengals ai proprietari delle squadre, tutti stanno contribuendo. Secondo me è un bel messaggio, al di là che poi quei soldi verranno usati per fare delle cose molto belle, però è un bel messaggio di unità. Quindi se qualcuno è interessato, su Twitter, su internet troverà facilmente il link per condividere questa iniziativa. Io ti faccio i complimenti, ma perché senza straparlare, nel senso senza metterti tu a dire cose, a pontificare, hai fatto quello che si deve fare, ovvero chiedere agli esperti. Tu hai la fortuna di avere un esperto in casa, esatto. E comunque, come è stato sottolineato, hai fatto un lavoro giornalistico, e altrimenti sarebbe stato un po' mancante, diciamo, nell'informazione italiana perlomeno.
Grazie, ma più che altro è che ho chiesto a mia moglie, perché nella chat di Telegram di Adol, che ma cosa è successo, cosa non è successo, ho detto chiedo a mia moglie, per quelli che erano svegli, lei l'ha detto in inglese, credo che ci sia ancora l'audio, e io poi ho tradotto quello, non pensando che, oh, potevo aggiustarlo meglio, potevo scriverlo meglio. E poi ieri mattina mi sveglio e c'erano 30 retweet. Che ho fatto? Comunque, queste cose meglio saperle almeno da parte degli esperti. Bom,
dai,
dopo 10 minuti direi che possiamo andare al football giocato. Allora, noi volevamo fare ovviamente la partita tra i Bills e Bengals come al 22. Non ci siamo, ovviamente, per nuovi motivi, non è stato possibile farlo. E volevamo fare Bucks Panthers, solo che poi abbiamo, per motivi logistici, non riusciamo a farla, quindi ne parliamo velocemente così. Sorpresa della settimana, i Bucks che tornano quasi versione 2021, soprattutto Brady Evans, che mettono insieme tre touchdown. E l'altra sorpresa per me è, vedendo, perché ho visto l'Alton 2 per preparare la puntata di oggi, Darnold, che mi sembra diventato un QB decente, non lo vedevo da un sacco di tempo, a parte un paio di minchiate, ho detto, minchia che lanci. Dimmi tu, Abe.
Sì, 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 no, assolutamente. Mentre spengo, mi stanno suonando tutte le suonerie del mondo, che ora ho mutato, e niente, posso dirti che, no, diciamo che questi colpi li ha sempre mostrati, soprattutto, diciamo, off schedule. Era uno che i lampi li ha sempre avuti, poi tieni conto che è arrivato in NFL giovanissimo, forse è stato quello il suo problema, arrivare giovanissimo in una situazione non pronta. Questi Panthers erano anche interessanti perché correvano tanto, correvano bene, anche se quei Bucks hanno fatto un po' meno, play action da personali pesanti, formazioni compresse, e Darnold ti tira fuori quelle giocate lì. Poi ne ha fatte anche alcune in situazioni più tradizionali di passaggio, e lì secondo me si è visto che era un giocatore in fiducia. Nel senso, anche quello conta, la testa, la fiducia, il crederci in quello che stai facendo. Darnold l'ha avuta in questa finestra con i Panthers, poi vediamo cosa succederà in futuro. Però esteticamente si è fatto delle giocate incredibili, sfruttando anche, secondo me, i play calling di Ben McAdoo, che ha sfruttato lì che restano i punti deboli della difesa di Bucks, che te l'ho detto tante volte, ma continua a non convincermi del tutto. Fatto che in alcune situazioni sono prevedibili come reagiranno, e quindi li puoi attaccare. Soprattutto, appunto, i Panthers, dicevo, giocarono queste formazioni così compresse, personale pesante. I Bucks rispondono con le loro formazioni pesanti a livello difensivo, giocano con una safety profonda, ed ecco che arrivano le play action. E sono arrivate in occasione di alcune, come ti dicevo, in occasione di alcune big play. E poi, però, bravo anche McAdoo. Questa sarà la giocata della settimana, che non vi faccio adesso, ma registrerò un video a parte. Però c'è stato un bel gioco di gatto e topo, perché il secondo touchdown di Darnold, se non ricordo male, è arrivato invece al centro del campo. No, scusami, l'intercetto, l'ho sbagliato io, l'intercetto di Sean Murphy-Bunting, che è una giocata incredibile, arriva perché Bowles a un certo punto finge di giocare con una safety profonda, che poi diventano due, Darnold va, diciamo, per il kill shot, non lo trova, anche perché Bunting fa una giocata incredibile. Comunque, davvero... bene per Darnold, adesso vediamo cosa succederà in suo futuro, però come dicevi tu, direi che l'highlight di questa partita è la comeback, perché non era stata una bella stagione fino adesso.
No, assolutamente. Allora, partiamo con la difesa dei Panthers, ha giocato molto bene secondo me, nonostante tutto.
Bastardi, Sì, sono bastardi, sono noiosi.
Sono molto noiosi difensivamente. Brady, hanno cercato di bloccare Brady il più possibile con sui lanci sul medio-corto raggio, quindi 5-10 yard, che è dove Brady praticamente ci ha fatto la carriera, la verità è quella, tranne un paio di anni, pensa a quelle di Moss, con Moss. Le bombe sono arrivate perché a un certo punto loro si erano preoccupati così tanto di bloccare i passaggi sulle 5-10 yards che hanno lasciato un pochettino il profondo più sguarnito. 1-1, non mi ricordo chi era il difensore in questo momento dei Panthers, comunque Evans.
Tutte Anderson e poi il 28, Anderson, che non mi ricordo, forse, però non un bel pomeriggio per i cornerback dei Bucks.
No,
cioè dei Panthers.
Mentre la defensive line dei Panthers, porca miseria, cioè ha messo tutta la pressione possibile, hanno fatto robe davvero esotiche, cioè man to man con praticamente c'era il linebacker che andava a marcare il tizio, cioè hanno fatto robe un dei sack, quello il sack dopo il secondo touchdown dei Panthers. E immediatamente c'è partono alle 25, c'è terzo e 10, c'è il sack sul sack di Brady. Vedi il linebacker che va a coprire lo slot dall'altro lato. Ci hanno fatto veramente cose molto complicate perché Brady l'ha viste tutte o quasi tutte. È stato molto molto bravo, sono stati molto bravi difensivamente, nonostante che poi gli mettono uno contro uno contro Evans, la connection è tornata. E ora questi Bucks, che hanno fatto fra l'altro 20 punti praticamente, come sono stati? 20 punti se non sbaglio in un quarto, e erano in vantaggio i Panthers, erano quasi, se la potevano quasi controllare. Ah, mizzica, giocatore della settimana sai chi è?
Mm-hmm.
Il Panther, cioè quando alla fine potevano i Bucks potevano perdere e i Panthers avere, mancava solo un touchdown, che se ne esce con un snap sbagliato, va di corsa, si muove, calcia e riesce, poi vabbè, illegalmente down field, e riesce a salvare la situazione. Secondo me questo è un supereroe, dategli la palla della partita. Merda.
No, ha fatto una giocata incredibile in un momento in cui serviva, perché se quel punt, cioè se quello snap, long snap, non se lo riesce a prendere, la situazione cambia. Però sull'attacco dei Bucks, appunto, c'è da dire, sto guardando su PFF, in realtà Brady è stato sotto pressione nel 22% dei drop, che comunque è un numero bassino, ma sono d'accordo con te, più che merito, e sto merito anche se sono tornati alcuni giocatori sulla linea offensiva. Però se ci pensiamo, Brady, se andate a rivedere la partita, è vero che è andato sul profondo, però tante volte quello che riesce a fare lui, cioè liberarsi del pallone in fretta, lo ha fatto e ha parato un po' il culo anche la sua linea offensiva in diverse occasioni. Tra l'altro uno dei primi suoi lanci è stato un lancio in double coverage per Evans profondo, ma secondo me era proprio tipo uno statement, una dichiarazione di intenti del tipo, no, oggi la palla lunga deve tornare, e alla fine effettivamente è tornata.
Oggi vi bombardo.
Oggi finite come Dresda durante la seconda guerra mondiale.
No, cioè, tutte quelle che potevi andare a prendere, vabbè. Com'è?
Vabbè. È andata effettivamente così, ha cambiato la stagione dei Bucks, perlomeno come prospettive, perché chiaramente adesso sono i playoff si riparte da 0-0 e le cose potrebbero andare meglio. Sono comunque una squadra che ha fatto fatica nella partita, dicevi tu, erano sotto, stati sfigati con il fumble di Godwin, hanno sbagliato un po' di cose, però comunque in red zone, ad esempio, calcio diverse volte i touchdown sono stati touchdown lunghi, capito?
Sì.
Ma le volte che sono arrivati in red zone, delle volte anche con intercetti o fumble, in seguito a intercetti o fumble dei Panthers, poi sono stati fermati per il field goal. Quindi non è tutto perfetto, però perlomeno ci sono arrivati. Per le prospettive che avevano non era per niente scontato, e adesso comunque tu hai Tom Brady in salute ai playoff. Dico, ci sono squadre più temibili in NFC, però io se potessi evitare di testare Brady ai playoff lo farei volentieri.
Loro andrebbero contro i Cowboys al momento. Per la situazione, cioè, seed 4 sono loro con il record più basso, e a quel punto ci sarebbero i Cowboys, che hanno il vincitore di division con il record più alto, che sono i Cowboys. Se gli Eagles non si sciolgono, sarebbe tornare Hurts, forse potrebbero essere Cowboys, che era week 1, è stata, se non ricordo male, per il secondo anno consecutivo Cowboys,
sì, perché si è fatto male Dak proprio nella partita,
è giusto, sì. Potrebbe essere interessante rivincita dopo week 1,
esatto.
Potrebbe essere Philadelphia Bucks come l'anno scorso, però
esatto.
Who knows?
Esattamente. E anche quello sarebbe un rematch carino, perché sono squadre in momenti diversi rispetto a 12 mesi fa.
Sì, verissimo. Vabbè, ci sono poi altre... Ah, che ti avevo detto io che i Vikings perdevano? Io ho detto che i Vikings perdevano e hanno perso. Ormai sono... Quanto sono? 11, 12? Ho perso il conto. Ho perso il conto, forse di avere ragione.
Tra l'altro, a proposito di quella partita, mi secca ammettere, e potremmo passare anche a, diciamo, al segmento finale, ma quindi facciamo una preview un po' più corposa.
Vai, facciamo un
Magari
mix.
prendiamo il pretesto per parlare di Packers Lions, prendiamo il pretesto di quello che hanno fatto i Packers, in particolare la loro difesa. Sono a tanto così dal vacillare, perché come ben sai è stato uno dei miei cavalli di battaglia durante l'anno, cioè quanto è stata deludente la difesa dei Packers, che però numeri alla mano e anche tape alla mano è migliorata ed è riuscita
Era
veramente a togliere dal gioco Justin
trentesima,
Jefferson.
cioè.
Sì, no, ma allora non sono una difesa completamente guarita, però stanno iniziando, diciamo, a tendere di più come rendimento verso quello che è il loro potenziale, perché comunque hanno giocatori forti. È vero che Rashan Gary ormai diverse settimane che non c'erano, però sono pieni zeppi di prime scelte al draft e sarebbe anche il caso che lo mostrassero. E questo secondo me rende interessantissimo il matchup contro i Packers, cioè tra Packers e Lions, scusami, appunto perché invece i Lions sono una squadra con una difesa raccapricciante, il cui attacco però ha dato problemi a tanti. E leggevo una statistica poco fa per cui i Packers restano comunque una difesa vulnerabile contro la play action e vanno a giocare contro probabilmente il miglior play action team
La
della
Lega.
Lega. Tu come la vedi questa?
La questione è che in questo momento mi sembrano che Green Bay abbia la cazzimma, tipo chip on the shoulder, eccetera, eccetera, che vengono da 5 vittorie consecutive ormai, 4 sicure. Non mi ricordo
We are not
quante.
dead.
Esatto. Mi sembra che c'è stato anche Jair Alexander che ha detto: "Guarda che Justin Jefferson ci penso io", e Jefferson ha visto una palla praticamente. Non è stato il Justin Jefferson di cui parlavamo in Week 1, tanto da meritarsi Jefferson Unchained. E mi sembrano che siano, guardate che si sentono molto underdog e mi ricorda molto gli Eagles underdog dell'anno in cui hanno vinto il Super Bowl, che si è fatto male Wentz, nessuno, tutti quanti ci danno per spacciati, danno per spacciati, alla fine hanno vinto. Non dico che succederà la stessa cosa, però mi sembra che hanno quel tipo di atteggiamento mentale e solitamente quando hai quel tipo di atteggiamento mentale è difficile che ti fermino. Quindi giocano pure in casa. Se vincono non hanno, non devono dire niente, non devono
Un
dire grazie a
in
nessuno.
dentro,
Esatto.
mentre per i Lions dovrebbero anche perdere
I Seahawks.
i Seahawks contro i Rams, e c'è un problema per cui in realtà se i Seahawks vincono questa partita non conta nulla e diventa molto meno interessante. Non conta nulla perché i Seahawks sono già dentro e i Lions sono già fuori, però non voglio sperare che i Seahawks perdano, però mi piacerebbe vederla proprio una partita in cui entrambe le squadre sono costrette a vincere per andare ai playoff. Sarebbe un ottimo prodotto televisivo. Comunque giusto, Ema, per i Packers, vinci contro i Lions, comunque nell'ultimo periodo si sono dimostrati una squadra, insomma, calibro playoff, e giusto, se la vinci vuol dire che tu la meriti, se la perdi evidentemente troppo poco e troppo tardi quello che hai fatto.
Mentre sai chi non
Vediamo.
sapeva chi cosa succedeva se vincevano o perdevano?
Che
È il titolo della puntata, il nostro Mystic Rivera. Che io spero che
memoria.
trollasse. Non lo so. Cioè, ha messo Wentz nella ultima partita che hanno giocato. Hanno perso. E lui non sapeva che sarebbero stati fuori i playoffs. Ma come?
L'aveva fatto, ma la stessa cosa l'aveva fatta Luis Enrique, allenatore della Spagna, nel finale dell'ultima partita di qualificazione
Contro il
del girone
Giappone.
della Spagna, che diceva: "No, ma non lo sapevo, non seguivo quello che succedeva sul campo della Germania e non capisco se sono paraculi, se sono svegli o se anche allenatori che reputiamo buoni come Ron Rivera e Luis Enrique in realtà siano dei cialtroni, perché a questo punto cioè, non sapere quello che succede sugli altri campi o quello che succede in caso di determinati risultati non è un bel
Sì.
segno, secondo me.
La cosa che mi fa impazzire è che hanno rimesso Anichi. Lo rimetti adesso, ma a sto punto fai giocare. Chi è che hanno draftato loro al quinto giro?
Sam
Non lo so.
Howell, che è notizia recentissima, giocherà l'ultima, che non conta
Ah,
nulla, quindi.
esatto, metti Howell e buonanotte. Che sei il fratello gemello di Mayfield. Metti lui e buonanotte. Vedi cosa ti può dare. E gli fai ciao.
Comunque il buon Carson, 28 tentativi, 16 completi,
50%.
3
55.
intercetti, tre intercetti e zero big time throws.
Ma lui si è preso, ma guarda, lui si è preso i soldi. Ma chi se ne frega a un certo punto?
Però compare, adesso volevo andare a prendere anche le statistiche di un'altra partita,
Vai.
perché c'è Carson Wentz, due partite, due elimination game per andare ai playoff. I numeri di quest'anno te l'ho detto, i numeri dell'anno scorso
Li
in
sappiamo.
Jack Colts te li tiro fuori adesso in un minuto, ma secondo me erano stati ancora più raccapriccianti, più gravi, perché già l'anno scorso erano una cloaca. Eppure il buon Carson ha fatto 17 su 29, un touchdown, un intercetto e anche un fumble. Ma no, pensavo peggio. Ah no, no, fa anche fumbleato diverse volte il ragazzo, chiedo scusa. E quindi se dobbiamo anche iniziare a misurare come un quarterback si comporta nei momenti che contano, ovviamente Wentz non ha avuto tante opportunità di giocare in momenti che contano, perché nella sua annata da MVP si è rotto prima che arrivassero i momenti che contano davvero. Quando poi aveva riportato nel 2019 gli Eagles ai playoff, ti ricordi, si era preso una botta in testa, era uscito dopo 2 minuti.
Già, non era colpa sua là, però.
Là no, però nelle poche occasioni che ha avuto di portare la squadra ai playoff, comunque di fare delle cose importanti, i risultati sono questi qui.
Senti una cosa, Alberto, ma dove possiamo trovare qualcosa riguardante i playoffs?
Ma che bel gancio. Allora, non... sicuramente non ne sentirete parlare di Wentz, su The Playbook End Game, secondo volume, insomma il titolo poi lo ufficializzeremo domani. Comunque la seconda edizione della nostra guida ai playoff, guida appunto targata The Playbook, che è il progetto mio e di Michele Serra d'estate, che però per il secondo anno si allargherà a tutta una serie di amici, tra cui il presente Sortino, per coprire tutti i playoff, sia con questa guida iniziale cartacea, corredata da statistiche, un sacco di cose interessanti, il nostro punto di vista sui punti di forza, punti di debolezza delle varie squadre, ma poi verrà costantemente aggiornata in modo più massiccio, mi da dire, rispetto all'anno scorso, di settimana in settimana, di turno di playoff in turno di playoff, con analisi post partita, analisi pre partita, video, chiaramente tutti i contenuti dietro paywall, perché appunto chiediamo un contributo, un prezzo per il lavoro che ci mettiamo, che vi assicuro che è parecchio. Insomma, speriamo che ne possa valer la pena, come mi è sembrato che ne fosse valsa l'anno scorso. Tu che dici, compare, sei carico? Vuoi rivelare quale sarà la tua squadra in esclusiva?
Ma ovviamente io chi posso non avere se non i Vikings, scusami. C'è un anno a fare il tifo, avere la peggiore difesa della NFL come i Vikings. Non proprio la peggiore, ma.
Mi posso anche spoilerare il contenuto del capitolo del Sortino, anche senza averlo visto, perché aspetterà che escano gli orari delle partite e poi di conseguenza inizierà a vaticinare
Probabile.
su cosa farà Viking il secondo
Ma
del
guarda, a
quarto.
questo punto, visto che ufficiale lo metto, aspetto il momento finale, devo solamente scrivere gli ultimi passaggi. Così mettiamo, aspetto che arrivi, vediamo quando fanno la partita di Vikings. I Vikings dovrebbero essere seed 2, giusto? O 3, dipende.
Potrebbe cambiare, dipende anche dai
Dai
49ers, credo.
49ers, e quindi vediamo a che ora giocano e ti dico se passano il turno o meno. Se gioco nel lunedì è ufficiale che perdono, per esempio. Cioè, non è che ci vuole
Esattamente.
latte.
Bene.
Ok, andiamo a vedere le partite di settimana prossima.
Abbiamo già parlato di Lions Packers, che credo che sia l'unica un po' combattuta in NFC, mentre in AFC ci sono diversi scenari, eh? Ci sono veramente diversi scenari.
Sì, bisogna vedere
Abbiamo
per esempio se i Chiefs vincono contro i Raiders. Perché in tutto questo non sappiamo ancora cosa succederà tra Bills e Bengals. Se la giocheranno, se non la
sì, quello
giocheranno. I
è un grosso
Bills
punto di domanda.
giocheranno sicuramente contro i Patriots. E la questione, secondo me, là è semplice: perché giocano i Bills contro i Patriots e non Bills Bengals? Perché ci sono i diritti. Cioè, ESPN, a parte che ci ha perso un sacco di soldi. I Patriots Bills non ha i diritti, non c'ha l'ESPN e loro vogliono i soldi, cioè non è che la questione sta anche lì. E poi ci sono i Bengals contro i Ravens, quindi ci sono tutte queste partite. Hanno deciso, probabilmente non la giocheranno mai, non penso sposteranno i playoffs. Magari poi adesso esce la puntata, ci stanotte. E dicono che le playoff sono spostate una settimana, il che ci rende a noi ancora meglio per il libro. Abbiamo una settimana in più per finirlo come si deve. Abbiamo una settimana in più per scriverlo.
Il silver lining è proprio quello lì.
Esatto. E quindi bisogna vedere lì. Quindi c'è Chiefs Raiders, i Raiders che hanno... Cioè, un possibile titolo di questa puntata poteva essere anche di Adams Family, visto la prestazione di Adams settimana scorsa.
Sì.
Poi c'è se c'era la finale playoffs, perché ovviamente questo di qua è un playoffs anticipato, c'è Titans Jaguars, chi vince va ai playoffs. Ravens Bengals che decide chi è primo, giusto a questo punto, perché se i Ravens battono i Bengals... vanno 11-6, sarebbero 11-6 contro 11-5. Vuol dire che i Bengals sono avvantaggiati da non giocare.
I Bengals, anche a prescindere da quello che succede con Buffalo, vincono la division se vincono la partita.
Sì, questo sicuro.
Quello è certo.
Sto pensando che se i Ravens battono i Ravens vanno 11-6, i Bengals sono 11-5 a quel punto, ma avendo una sconfitta in meno potrebbero andare a vincerebbero la division perché non hanno giocato. Che giro.
Esatto, però quello stiamo a vedere. Come dicevi tu, Jags Titans sarebbe stato più interessante con Tannehill in campo. Così
sì, non con Dobbs.
Fatica, anche se l'ho vista in diretta e rivista Titans Cowboys e rimango veramente impressionato dalla capacità di Mike Vrabel di portare gli avversari nel fango, di abbassarli al suo livello tecnico che negli ultimi due anni per i Titans è stato inferiore e comunque rendere una partita, perché i Cowboys poi l'avrebbero vinta comunque, ma a un certo punto hanno fatto più fatica secondo me di quella che si potevano immaginare. Jaguars, è vero che sono i Jaguars, però non dovrebbero avere grandi problemi a sbarazzarsi dei Titans secondo me. E poi
Brown Steelers, se i Steelers vincono
i pazzi Steelers.
I Steelers se potrebbero ancora andare ai playoffs. Non mi ricordo qual è la combinazione scioccante che devono fare. Però...
Se perdono i Jets, cioè se vincono i Jets contro i Dolphins, quindi i Dolphins perdono e i Patriots perdono e gli Steelers vincono. Che non è neanche così. Secondo me la rischiano. A parte, è brutto speculare su come sta una squadra come i Bills in questo momento. Quindi non approfondirò questo pensiero, però mi è venuto, stavo dicendo i Bills triturano i Patriots sicuramente, dobbiamo capire anche mentalmente i Bills se ne hanno per giocare una partita di football visto che è quello che è successo. Poi io, chi se ne frega, è un pensiero che non conta nulla, però guardando gli standing dei playoff bisogna tenerne conto, mentre i Dolphins giocheranno con Skylar Thompson, mi sembra di capire.
È perché si è fatto male pure Bridgewater. Tua è KO. Bridgewater si è fatto male al mignolo, se ho capito bene. Sarà dura. Secondo me sarà dura questa partita. I Jets sono ormai fuori ufficialmente.
Tra l'altro, Ema, stavo per prendere una hot take. Ti ricordi che l'anno avevo detto che hot take Teddy Bridgewater finisce come quarterback titolare al posto di Tua, non minimamente per i motivi che
pensavi,
che avevo menzionato all'inizio dell'anno, però l'avrei presa di rimbalzo, diciamo, però non lo so, mi dispiace per i Dolphins perché è una squadra che prima avrei visto stravolentieri. Sì, poi magari ci vanno, in realtà non ho la possibilità più di altre tre, però visto come è andato con Thompson ultimamente non lo so.
Poi andiamo alla serie di partite inutili. Vikings Bears, se ne frega altamente. Buccaneers Falcons, per quanto divisionale.
No, questo è importante perché i Falcons non hanno mai vinto contro Tom Brady e se Tom Brady si ritira non avrò più occasioni, ma anche se dovesse andare, che so, i Raiders, una squadra in AFC, non è detto.
Non è che la vedano.
Le rincontrerebbero e quindi potrebbe essere l'ultima occasione dei Falcons per non finire con zero vittorie contro Brady.
Non la sapevo questa. Panthers Saints, questo non conta. Texans Colts, non conta. Mm-hmm. Giant Eagles, conticchia. Solo se però gli Eagles
non
me ne frega,
Eagles, non certo sono sicuro. Gli Eagles devono vincere. Conta molto più per gli Eagles che per i Giants.
Sì, i Giants ormai sono lì. L'unica cosa che possono fare è che battono gli Eagles, così i Cowboys diventano seed number one. Che giro.
Che non so, che chiedere, cioè che non credo che abbiano grandi simpatie i tifosi dei Giants né per gli Eagles né per i Cowboys, quindi.
No. Tipo, sai quando si dice meteorite? Quello, chi tifi? Meteorite.
Esatto, bravissimo, non mi veniva il modo di dire. Tifano meteorite.
Meteorite. I Cowboys hanno vinto contro i 49ers, per quello andrebbero primi? Non mi ricordo.
I Cowboys hanno vinto con i 49ers quest'anno.
Non mi ricordo. Mi è venuto questo dubbio.
Non
Perché sono
ricordo.
sopra? Fammi dare gli standings. Sono sopra per le vittorie. In conference forse? Non lo so perché sono sopra.
Fatto sta che sono sopra.
Sì,
Dunque.
anche i 49ers, se vincono contro i Cardinals e gli Eagles perdono, potrebbero andare loro primi, in teoria. Non ho fatto questi conti, però comunque ci sono partite inutili, un paio
Questo è
ce ne
certo.
sono.
E
Chargers
io chiuderei
Broncos,
qua,
chi
Emma,
se ne frega.
e chiuderei qua per quanto starei qua a parlare con te di Russell Wilson per
No,
ore e ore,
no.
devo scappare, sono un po' di fretta,
Va bene.
quindi
Puntata
perdoneranno
corta.
i nostri ascoltatori.
Vabbè, tanto
Cosa?
noi ci sentiremo. Tutto il materiale lo metteremo nel libro. Ci sentiamo con video la settimana della partita. Ci faremo qualcos'altro per farci perdonare di questa puntata corta. Direi che ringraziamo The Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri bellissimi podcast. Voi ci trovate su Facebook, Instagram, Twitter. C'è sempre la chat di Telegram di Addol. Direi che per questa settimana è tutto. Ci sentiamo settimana prossima.
Ciao, bagay!